Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, Signore.
Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano ed era guidato dallo Spirito nel deserto per 40 giorni, tentato dal diavolo. Non mangiò nulla in quei giorni, ma quando furono terminati ebbe fame. Allora il diavolo gli disse: «Se tu sei figlio di Dio, di a questa pietra che diventi pane». Gesù gli rispose: «Sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo». Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un istante tutti i regni della terra e gli disse: «Ti darò tutto questo potere e la loro gloria, perché a me è stata data e io la do a chi voglio. Perciò, se tu ti prostrerai in adorazione dinanzi a me, tutto sarà tuo». Gesù gli rispose: «Sta scritto, il Signore Dio tuo adorerai, a Lui solo renderai culto». Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto più alto del Tempio e gli disse: «Se tu sei figlio di Dio, gettati giù. Sta scritto infatti, ai Suoi angeli dà ordini a tuo riguardo, affinché essi ti custodiscano. E anche essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra». Gesù gli rispose: «È stato detto, non metterai alla prova il Signore tuo Dio». Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui fino al momento fissato. Parola del Signore.
Gloria a te,
Cristo. Ecco, oggi, come prima domenica quaresima, la liturgia della parola ci offre alcuni brani che possono aiutarci a percorrere quell'itinerario a cui facevo cenno nella nostra condivisione. Vi ho detto che il significato della vita del cristiano è procedere in un percorso esistenziale di crescita, di trasformazione, di conversione, perché se no non avrebbe senso. Se fosse sufficiente professare con le labbra e con il cuore ad alcune verità, basta che le abbiamo professate una volta e siamo a posto, no? Sì, Signore il mio Dio, io sono suo figlio, io credo in questo e quindi vivo la mia vita. Il problema è che appunto se il Signore è Dio, io sono suo figlio e il Signore mi ama ed è l'unico che può guidare la mia esistenza, io devo poi viverla in comunione con Lui. Allora questo processo concreto è il significato della nostra prassi religiosa, della nostra prassi cultuale, intellettuale, morale, tutto quello che volete, tutto quello che noi facciamo come credenti nell'ambito della Chiesa dovrebbe servire a farci fare questo cammino esistenziale di cui il tempo quaresimale è un momento particolare, in qualche modo paradigmatico rispetto a questo processo di cambiamento. Perché? Perché il cammino quaresimale è ordinato a farci riflettere su una delle esperienze fondamentali appunto della nostra esistenza, che è quella della conversione. E quindi le letture di questa prima domenica mettono in evidenza questo aspetto concreto, storico del nostro vivere. La prima lettura, in modo particolare, è molto bella, ci ricorda questa verità fondamentale che Dio lo possiamo incontrare nel nostro vissuto quotidiano, che il nostro Dio è un Dio della storia, è un Dio che guida la storia, e poi parlare della storia vuol dire parlare della vita concreta, e non è un Dio metafisico, ultramondano semplicemente, ma è un Dio che si rende presente e che l'azione di Dio nei nostri confronti avviene prima di quello che noi possiamo fare nei confronti di Dio. E che l'azione di Dio nei nostri confronti è quella di, diciamo così, bonificare la nostra esistenza, beneficare il nostro vissuto, riempirlo di vita, di gioia, di bene. Nella prima lettura abbiamo ascoltato quello che è, diciamo, la formula, il credo del popolo ebraico, che è diverso dal nostro, perché noi abbiamo una formula che è più spostata, accentuata sul contenuto degli articoli di fede, no? Credo in Dio, uno, trino, Mentre la formula di fede degli ebrei è credere in quel Dio che loro sanno che agisce nella storia. Lo rileggo così voi potete capire meglio. Chiaro che questa è la parte di un brano più lungo. Diciamo che sia Mosè che dà le istruzioni al popolo una volta che è entrato nella terra promessa. No? Gli dice, quando tu sarai entrato nella terra promessa, che cosa farai? Ogni anno farai questo rito. Così come ogni anno devi celebrare la Pasqua per ricordare a te stesso che sei vivo per amore gratuito di Dio. Così, ecco, attraverso questo rito delle offerte, tu devi ricordare a te stesso che la tua esistenza, il tuo esserci, il tuo essere vivo, il tuo esistere come popolo, è perché qualcuno ti ha donato questa possibilità. Dice, il sacerdote prenderà la cesta dalle tue mani, la cesta è la cesta dove il popolo eletto doveva presentare le primizie del grano, dell'orzo, queste cose qua, no? Le porrai davanti all'altare e dirai, cioè professerai, farai questa professione di fede. Mio padre era un arameo errante, cioè Abramo. Scese in Egitto, gli egiziani ci maltrattarono, ci resero schiavi. Allora gridammo al Signore, il Signore vide la nostra miseria, ci liberò dalla schiavitù, ci condusse per il deserto e ci introdusse in questa terra dove scorre latte e miele. E oggi io quindi, come riconoscenza, come ringraziamento, porto a te il frutto della terra che io ricevo da te, perché se tu non fossi intervenuto, se tu non intervieni, io non avrei niente da offrire. Quindi la professione di fede del popolo è la professione di un Dio che agisce nella storia, e questa professione può essere fatta solamente a patto che si riconosca questa azione di Dio nella storia. Perché altri potrebbero dire, ma no, noi non siamo usciti dall'Egitto perché Dio ci ha liberati, ma perché Mosè era un abile stratega, perché noi siamo intelligenti, noi siamo forti, noi siamo stati più in gamba degli egiziani e siamo usciti. Noi la stessa cosa possiamo fare. Possiamo pensare che con le nostre forze abbiamo fatto delle cose, o potremmo fare delle cose, o siamo riusciti a fare delle cose, oppure scoprire quello che Dio ha fatto per noi dentro la storia. Allora, più noi riusciamo a leggere i segni reali della presenza di Dio, del Dio che agisce nella nostra storia individuale, più noi abbiamo una fede solida, illuminata, concreta. Meno riusciamo a leggere questa cosa, più siamo in balia degli eventi, dei nostri istinti, dei dubbi, delle perplessità, no? Cioè io oggi sono sacerdote perché Dio mi ha chiamato, punto. Oppure dico, ma chissà se Dio mi ha chiamato, forse è stato solo un mio desiderio, forse io ho pensato di poter fare questa cosa e Dio ha permesso, capite, sono cose diverse. Sono modi diversi di stare davanti a Dio. Io quando mi pongo davanti a Dio dico, Signore, tu mi hai chiesto di fare questo, mica te l'ho chiesto io. Io ti ringrazio perché tu mi hai dato questo. Se penso a me stesso, io mi ritengo indegno di essere un sacerdote. Ma tu hai voluto che io fossi sacerdote, ti ringrazio, adesso istruiscimi. Il contenuto è che ognuno di noi è guidato da Dio. Quantomeno noi cristiani crediamo che quell'uomo Gesù è veramente la presenza di Dio in mezzo agli uomini. Altri possono credere invece che è un uomo straordinario. Un sapiente, capite che la fede nasce lì. Quando io vedo in quell'uomo Gesù non solamente un uomo, il più bell'uomo, l'uomo più saggio, più intelligente, più buono, più generoso, ma vedo Dio. Se non vedo Dio lì, no, non posso avere la fede cristiana. Quindi questo Dio al quale noi aderiamo e che vogliamo accogliere è un Dio che vuole trasformare il nostro oggi. Non è un Dio che vuole donarci un paradiso indecifrabile, è impensabile, è inimmaginabile. Perché se noi ci immaginiamo il paradiso, non possiamo non immaginarcelo partendo dalle categorie terrene, o non possiamo non immaginarcelo se non proiettando nel paradiso i nostri desideri. Ma Dio è altro. Dio è totalmente altro, quindi il paradiso noi non ce lo possiamo minimamente immaginare. Non dobbiamo neanche immaginarcelo. E difatti il Signore non l'ha neanche chiamato paradiso, l'ha chiamato il regno di Dio o il regno dei cieli e non ha mai detto com'è. Ha solamente detto di cercarlo e come lo si deve cercare. Perché se lo immaginiamo, costruiamo una nostra proiezione. Inseguiamo un nostro sogno. Quello che noi dobbiamo fare è sempre quello di purificare. Anche questo è il significato dell'Antico Testamento quando Dio dice non ti farai immagine alcuna di Dio. Nel mondo invisibile non bisogna fare nessuna immagine, perché le immagini che noi facciamo sono le immagini di noi stessi o del mondo materiale, magari sublimate, portate alla loro perfezione, ma sempre in questo mondo noi non conosciamo altro. Anche la seconda lettura ci ricorda che il credere è un qualche cosa che riguarda non la testa ma la vita, perché ci dice con le labbra confesserai ma con il cuore crederai. Quindi cosa vuol dire credere con il cuore? Vuol dire che è la nostra affettività che deve aderire a una verità, non la nostra mente. Non dice con la mente crederai. Se con la tua bocca proclamerai Gesù è il Signore e con il tuo cuore crederai, sarai salvo. Quindi si crede con il cuore. Che cosa vuol dire si crede con il cuore? Cioè si aderisce a Dio con la vita, con i sentimenti, con l'amore, con i desideri. Se con il cuore crederai, sarai salvo. Se invece tu credi che il tuo bene è un'altra cosa, non sei salvo. Perché il cuore è qualcosa ha bisogno di credere. Il cuore è qualcosa ha bisogno di amare. Come ha detto anche Paolo VI, dice, se alla fine, se non si crede in Dio, alla fine poi si crede a qualsiasi altra stupidaggine, no? Perché qualcosa bisogna credere. Chi è il nostro Dio? Può essere Dio, oppure può essere la carriera, possono essere i soldi, può essere il marito, può essere la moglie, possono essere i figli, può essere un successo sportivo, qualsiasi cosa diventa Dio poi. Oppure cambia nel corso dei tempi. Quindi anche la seconda lettura ci dice che la fede è un processo di conversione del cuore. Con il cuore si crede. Il Vangelo ci racconta che anche Gesù, in quanto uomo, appunto ha dovuto vivere e ha vissuto e ha voluto vivere la sua esistenza facendosi guidare da Dio. Nemmeno Gesù ha guidato se stesso. Gesù non ha mai detto io sono figlio di Dio e faccio questo. Io sono stato generato da Maria con lo Spirito Santo per cui posso decidere di fare questa cosa. Anche qui si dice, Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano. Gesù, quando ha cominciato a manifestarsi al mondo? Quando Giovanni Battista ha cominciato a predicare. Poteva anche manifestarsi prima, Perché ha dovuto aspettare Giovanni Battista? Era figlio di Dio prima, poteva cominciare quando voleva, E quando è stato battezzato, era guidato dallo Spirito nel deserto. E poi si dice, dopo che è passati 40 giorni, pieno di Spirito Santo, ritornò in Galilea, guidato dallo Spirito. E poi quando doveva scegliere i 12 apostoli, si metteva a pregare chi doveva scegliere. E al mattino si alzava presto e andava a pregare per capire che cosa doveva fare. Capite? Noi che invece siamo peccatori, che siamo stolti, che siamo limitati, sappiamo sempre quello che dobbiamo fare. Cioè, più stupidi siamo, più sappiamo cosa dobbiamo fare. Le persone più sicure sono le persone più stupide in questo mondo. Scusate, se qualcuno si sente sicuro, io ho bisogno che glielo dica. Perché oggettivamente noi non abbiamo nessuna sicurezza. Non sappiamo nemmeno se domani saremo vivi. L'unica nostra sicurezza è la parola di Dio, punto. E più uno capisce che la parola di Dio è la sua sicurezza, più si accorge di non avere in sé ancoraggi reali. Perché quello che noi dobbiamo vivere è una relazione con il Signore che non conosciamo. E quindi è solo Lui che può dirci come deve essere vissuta questa relazione, che cosa produrrà, quali sono le condizioni, quali sono gli esiti. Noi dobbiamo sempre al mattino chiedere al Signore che cosa si aspetta da noi per quel giorno. Questa è la nostra sapienza. Come ha fatto Gesù? E Gesù è stato condotto nel deserto. Oggi la scrittura, come primo Quaresima, ci dice che noi dobbiamo lasciarci guidare dallo Spirito dentro questa esperienza di purificazione della nostra intelligenza, della nostra volontà, dei nostri sentimenti, dei nostri affetti, della nostra presunzione. Qui le tentazioni sono chiare. Dice, il diavolo appare a Gesù e gli dice, se sei figlio di Dio, allora perché stai qui in questa situazione di indigenza, di sofferenza? Dice, dopo 40 giorni ebbe fame. Nel momento della sua massima debolezza, il demonio si presenta e gli dice, ma come? Sei figlio di Dio e stai lì a languire, a soffrire. Ma se sei figlio di Dio, datti da fare, no? Prendi questa pietra e trasformala in pane e saziati. Signore, invece risponde, sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo. E poi il demonio gli mostra il potere, la gloria, che sono i beni più seducenti di questo mondo. Sono i beni che sono alla base di tutte le guerre, le divisioni, i conflitti. Perché esistono le guerre, le ingiustizie, i conflitti, gli assassini, gli omicidi? Perché c'è qualcuno che vuole imporsi agli altri, qualcuno che vuole essere più degli altri, pretende di avere un ruolo e una dimensione maggiore degli altri. E anche qui il Signore dice no. Sta scritto, il Signore Dio tuo adorerai, a Lui solo renderai culto. Anche qui, vedete, l'ultima cosa che io vi voglio lasciare oggi è che non basta conoscere la parola di Dio per essere garantiti di seguire Dio. Perché il demonio sta citando la parola di Dio, sta citando passi veri, non sta dicendo delle fesserie. Quando dice, c'è scritto nella scrittura, agli angeli dà ordine a tuo riguardo affinché essi ti custodiscano. Sta citando la parola di Dio, mica è una menzogna. E poi c'è scritto anche, ti porteranno perché il tuo piede non inciampi. Però vedete, la stessa parola di Dio come può essere letta in due modi diversi. Da parte del diavolo e da parte di Gesù, sono due modi completamente diversi. La parte del diavolo è una lettura autoreferenziale. Cioè leggi la scrittura e la decodifichi a partire da quello che tu vuoi e cerchi di fare in modo che la parola di Dio soddisfi le tue esigenze. Da parte di Gesù è una lettura completamente diversa, che si fonda su quello che Dio vuole fare per noi. E difatti Gesù risponde con la parola di Dio. Gesù rispose, è stato detto, non metterai alla prova il Signore tuo Dio. C'è scritto che gli angeli ti porteranno, ma c'è scritto anche che non devi mettere Dio alla prova. Quindi anche la lettura della parola di Dio deve essere fatta con la luce dello Spirito. Un esempio e concludo. Se voi ci pensate, tutte le chiese protestanti e tutte le confessioni che sono staccate dalla Chiesa cattolica, alla base hanno messo una lettura della parola di Dio. Lutero addirittura ha detto certi libri non fanno parte della scrittura. Ha detto lui, capite? Ce ne vuole, Ce n'è di presunzione. Questa è la storia concreta. Non sono ipotesi, non sono fatti possibili. È quello che è successo. E tutta la storia del cristianesimo è attraversata da questi contrasti, da queste divisioni, dove ci può essere una interpretazione giusta e sbagliata. Ma non può essere l'uomo a decidere quale è giusto e quale è sbagliato. Può essere il suo spirito. Quindi vedete che non sono cose teoriche, ma sono cose molto concrete che incidono profondamente. Perché molti di voi non lo sanno, ma io ho avuto la possibilità di studiare anche quel periodo della scissione del luteranesimo, ma lì ci sono state guerre, distruzioni, alcuni hanno raso al suolo delle città in Germania. Centinaia e migliaia di morti si parla, non di dispute accademiche. Gli stati moderni dell'Europa sono nati a partire da questo appoggio che i monarchi hanno dato agli eretici per staccarsi dal potere temporale del Papa. E anche quello era sbagliato. Però è scorso sangue, come continua a scorrere sangue in nome di Dio, ad esempio nei nostri giorni, con l'ISIS e con i talebani e con gli altri. Per fortuna che noi purtroppo ci siamo un po' emancipati, se no saremmo partiti anche noi, no? Ecco, la nostra garanzia per evitare tutte queste sofferenze indicibili a noi e all'umanità è quella di lasciarsi guidare dallo Spirito Santo, di cercare sempre solo la sua luce, la sua guida, il suo consiglio, di relativizzare sempre il nostro punto di vista. Io farei così, ma tu che cosa mi consigli? A me sembra che la cosa migliore potrebbe essere questa, ma tu, Spirito Santo, tu Dio, tu Gesù, che cosa mi consigli? E se facciamo così, piano piano ci emanciperemo dalle seduzioni del demonio e ci eviteremo tanta sofferenza, tanto dolore inutili.